My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too far. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live, but it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind, too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's sour. To the warning I give. Please remember that I want us to live. So come on, come on. He won't listen to me.
Arrivando, perlomeno sta tornando, perché lui non è naturalmente estraneo alla nostra città e il Parco Ducale è pronto per accoglierlo di nuovo. Arriverà con Piano Variations on Jesus Christ Superstar, reduce non solo da successo di Via dei Matti numero 0, che è andato in onda su Rai 3 all'ora di cena ed era forse la mezz'ora più rilassante dopo un'intera giornata di lavoro. È con noi al telefono, ospite graditissimo, lo ritroviamo, Stefano Bollani. Bentornato Stefano, ciao!
Ciao, ciao Simonetta, ciao a tutti.
Allora, sei pronto? Sì, anche perché hai un po' di adrenalina ancora in corpo dopo le 6.000 persone nella tua città, Milano. Hai dato il bentornato dal vivo in un concerto trionfale.
Guarda, era un posto meraviglioso che io non avevo ancora visto, perché come forse sai, questo parco, BAM, da poco, sì, intorno al Bosco Verticale, questo posto magnifico, ed è una zona tutta nuova di Milano che fa un effetto straniante, perché sei nel pieno della città e non puoi dimenticartelo, ma sei anche dentro un parco. E questa cosa qua, questa unione dei due elementi, città e campagna, è quella cosa che noi tutti i giorni cerchiamo di conciliare, almeno io, perché tutto il tempo mentre sto in città vorrei stare in campagna, e se sto troppo in campagna ho bisogno della confusione, della vitalità di una città. Ecco, questo posto di Milano ha entrambe le caratteristiche. Quindi è un piacere starci e suonarci.
Beh, insomma, e poi, come dicevamo, è stato un grandissimo successo, 6.000 persone di questi tempi, caro Stefano, è una bella cifra, è una bella cifra. Allora, tu torni a Parma, dicevamo, insomma, l'ultima volta che ci siamo visti è stata in occasione delle celebrazioni di Ratman alla Ratcon, perché tu sei un grande amico, così come lo siamo noi, di Leo Ortolani, quindi tu hai già un bel rapporto con la nostra città. Quante volte sei venuto a suonare qui? Sai che io perso il conto.
Ah, non ho idea, sono venuto tante volte a suonare a Parma e a mangiare a Parma,
ecco.
e a trovare Leo, che abita a Parma, quindi insomma non saprei contarle, veramente tante. È uno di quei posti dove veramente vengo sempre volentieri, per ovvi motivi, cioè per motivi culinari prima di tutto. Sì.
Le buone forchette arrivano tutte qua, arrivano tutte qua.
Ci credo.
Allora Stefano, tu ci porti quello che per me è un autentico culto, perché insomma, leggendo anche un po' come ti è venuta l'ispirazione per questa tua opera su Jesus Christ Superstar, mi ci sono ritrovata, perché anch'io da piccolina, quando io l'ho visto al cinema qualche anno più di te, ma ero veramente piccola, c'è stata una folgorazione per Jesus Christ Superstar. Andrew Lloyd Webber ha scritto capolavori meravigliosi, mi viene in mente anche Cat, che forse anche quello è nelle tue corde, ma magari ce lo farai, magari lo rivisiterai più avanti. Lì, che cos'è che ti colpì appena quattordicenne, che forse suonavi, non capivi le parole, però insomma è tutta la magia di un musical e di un film soprattutto, che ha colpito tantissime persone. In particolare a te cos'è arrivato? Cosa ti ricordi?
Sono tante le sensazioni che ricordo. La prima è quella della bellezza delle musiche, e questa non si discute, nel senso che sentire questo Giuda che canta all'inizio una cosa così aggressiva, diciamo, nei confronti di Gesù, e provare empatia per lui è segno di una grande forza della musica, perché è la musica che riesce a farti provare empatia per Giuda, per Ponzio Pilato, addirittura per farti e stare insieme a Maria Maddalena e capire di cosa sta parlando. Quindi la musica come forza trascinante è elemento fondamentale del racconto. Tutti in conto che io all'epoca ero chirichetto, quindi la storia la conoscevo, ma sempre dal punto di vista di Gesù. Invece Tim Rice scrive questo testo partendo dai Vangeli Apocrifi e ci illumina su altri aspetti, soprattutto credo già all'epoca di avere intuito che in questa storia non c'erano i cattivi, cioè Giuda e Ponzio Pilato non erano cattivi, sono persone che non sanno come confrontarsi con una cosa come l'amore cosmico rappresentato da Gesù nella storia, no? In questo mito è l'amore, la verità, la luce. Oh mio Dio, ma come ci si raffronta a una cosa del genere? O lo si cerca di schiacciare perché non lo capiamo, come fa Ponzio Pilato, o inizialmente lo si abbraccia e poi lo si tradisce, come fa Giuda. L'unico personaggio lì dentro che riesce a cogliere la portata di questa trovata di Gesù è Maria Maddalena, perché è l'elemento femminile che accoglie questo amore cosmico, invece di cercare di capirlo come fanno gli apostoli e di tramandarlo, lo accoglie, punto e basta. Oggi io infatti sono molto innamorato del personaggio di Maria Maddalena, che mi era sfuggito da bambino, dico la verità.
Davvero?
Che tra era sfuggito, nel senso che Giuda occupava la scena, Giuda e Gesù occupavano la scena.
Tra l'altro, insomma, c'è proprio lo struggimento sentimentale ed emotivo di tutti i personaggi. Ed è vero, Maria Maddalena a un certo punto si abbandona, dice va bene, sia come sia, lo amo così com'è, non mi è mai successo di incontrare un amore così e mi abbandono. Però è vero, tu dici non ci sono cattivi, però c'è molta inquietudine. Certo, Carl Anderson Brown diede un'interpretazione strepitosa di Ted Neely, non stiamo neanche qua a discuterne, però forse non tutti sanno che prima uscì un album con questa rock opera, perché Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non riuscirono a trovare in qualche modo i fondi per realizzare lo spettacolo. Solo dopo il successo dell'album, all'interno del quale Ian Gillan dei Deep Purple interpretava Gesù. Quindi tu hai preso anche qualcosa dall'album, qualcosa dal film, qualcos'altro da altre versioni? O hai pensato solo a quello che ti stimolava in quel momento?
Beh, sai, io sono un po', sono un appassionato tipo, un po' come te, mi pare di capire, per cui ho tutto, ho il disco doppio, ho i libri su Gesù Cristo, ho quel libro uscito nel 72 che non si trova più, eccetera, per cui ho preso un po' dappertutto. E soprattutto, devo dire, sono stato sulle musiche, perché quello che faccio io anche in un concerto come nel disco che ho registrato è usare la struttura dell'opera e quindi appropriarmi della storia più bella del mondo, e una storia che tutti conoscono, per poi fermarmi a raccogliere fiorellini o cambiare qualche canzone, riarmonizzarla, improvvisarci sopra. Però ho a disposizione una storia che è la storia per eccellenza, perché c'è dentro tutto, perché parla del nostro rapporto con la luce, con l'amore. Quindi ho rubato dappertutto, da tutte le versioni di Jesus Christ Superstar che conoscevo, dal disco di cui parli, dal film, anche dalla versione di Broadway, insomma, tante cose.
Senti, ce l'hai un personaggio preferito? Di tutti i personaggi che sono proprio scolpiti nel marmo, come faceva Michelangelo, c'è qualcuno che ti ha colpito quando ci pensi, al di là di Maria Maddalena? Hai già descritto, insomma, l'emotività intorno al personaggio, però dal punto di vista maschile, la voce che ti ha colpito di più, anche proprio la... aspetta che... Abbiamo bimbi che giocano in sottofondo. E questo,
sì,
e questo è bellissimo. E questo è bellissimo.
Sì. Bimbi che giocano.
Qualcuno che ascolti più volentieri quando rimetti il disco, quando riguardi il film?
Guarda, no, ci sono delle scene che mi commuovono regolarmente. Forse si fa prima parlare della scena in cui Maria Maddalena canta che tutto va bene.
Sì.
E noi che guardiamo il film, anche fosse la prima volta, sappiamo benissimo che non va tutto bene. Per cui questa cosa mi commuove sempre, perché c'è un momento in cui Gesù e Giuda si confrontano durante la canzone, urlando, e in cui poi si danno la mano, che è un momento, sì, mi commuovo anche ora, quindi smetto di parlarne.
Ah, beh, il cuore di Bollani. Va bene, Stefano, quindi vedremo, anzi sentiremo tutto questo venerdì al Parco Ducale, mentre i bimbi continuano a giocare felici. Parliamo anche un attimo di TV. Vabbè, sostiene Bollani, Via dei Matti, numero zero. Ti senti anche un po' divulgatore scientifico della musica?
Scientifico mica tanto,
no,
divulgatore lo capisco questa parola. In realtà Valentina e io, quello che facciamo nel programma e quello che penso facciamo sempre nella vita è solo un tentare di far entrare la gente nella stanza dei giochi. Cioè, qui in questa stanza ci sono Stravinsky, Celentano, c'è questa canzone di Buscaglione, questo aneddoto su Jimi Hendrix, che a noi sembrano meravigliosi, ci hanno illuminato la vita, ve li vogliamo raccontare, ve li facciamo sentire. Adesso invitiamo un nostro amico, che sia Luigi Locascio o Eugenio Finardi, perché c'è un pezzo suo, c'è un pezzo di Eugenio che è perfetto e vogliamo farvelo ascoltare insieme a lui, e poi gliene chiediamo conto e chiacchieriamo di musica. Questo era, poi che diventi divulgazione è un passaggio successivo, perché in realtà è un tentativo di spiegare alle persone, cioè di raccontare alle persone quanto ci appassionino certi temi e quanto ci facciano bene, perché lo scopo del programma poi era dire: guardate che la musica fa bene a un sacco di parti del corpo e a un sacco di cose, non è solamente un passatempo.
Possiamo contare in un tuo ritorno in TV con l'autunno?
Ma guarda, Valentina e io ci siamo divertiti talmente tanto.
Si vedeva.
L'atmosfera creata da Ballandi Rai 3 insieme a noi era molto calda, veramente calda. Per cui noi non vediamo l'ora di riniziare. Dopodiché ora è appena iniziata la stagione televisiva, per cui è sempre un po', bisogna parlarne, bisogna ragionare con la Rai. Però tutto concorre a far sì che rifacciamo un'altra stagione, sì.
Va bene, vi aspettiamo per cena allora.
Dai, ci vediamo a cena.
Ok, un'ultima cosa su Piano Variations on Jesus Christ Superstar. Tu hai avuto il benestare proprio di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Come è avvenuto l'aggancio? Cioè, in che modo ti sei posto? Cosa gli hai detto? Io vorrei fare questa cosa che avete fatto voi, se vi piace magari vado avanti. Com'è andata?
Guarda, era delicato l'argomento, perché io mi sono alzato da un'amaca un giorno dicendo dai faccio la mia versione di Superstar. Pochi minuti dopo mi sono ricordato che Lloyd Webber fa parte di quella schiera di compositori che non ama che gli si cambino le carte in tavola, vuole i suoi brani eseguiti esattamente così, e per questo esercita un controllo ferreo su tutte le versioni che vanno in scena, ma anche sugli estratti che qualcuno canta da qualche parte nel mondo. Per cui mi sono detto, senti, prima di creare una situazione difficile, chiediamo il permesso a monte. E quindi a Andrew Lloyd Webber, tramite i suoi editori, canali assolutamente ufficiali, abbiamo fatto arrivare delle versioni mie di canzoni di Beatles o dei Beach Boys per fargli capire quanto rischiavano i suoi pezzi di venire distrutti. Lui a quel punto era messo di fronte a... non al fatto compiuto, ma alla possibilità che io massacrassi anche i suoi brani. E ha accettato a scatola chiusa, quindi lui ha accettato prima di sentire la registrazione. Io prima ho avuto l'ok e poi sono andato in studio, perché sapevo che in tutti questi anni aveva negato il permesso finora, perché non apprezza l'idea che si cambino appunto gli accordi o le melodie.
Certo, e comunque l'hai convinto, alla fine si è convinto.
È stato convinto, guarda, io non ho avuto un rapporto diretto con lui, cosa che invece è avvenuta con Tim Rice, però il permesso era soprattutto, lo dovevamo chiedere a Lloyd in quanto i testi non c'erano neanche nel mio disco, esatto. ma in quanto le musiche venivano cambiate. Quindi con Tim Rice ho avuto uno scambio epistolare, diciamo, molto gradevole. Lloyd Webber non l'ho mai sentito, accidenti. Facciamo un appello anche qua dalla radio.
Bene.
Perché non sono riuscito a entrarci in contatto.
Nel nostro piccolo, insomma, speriamo che Andrew Lloyd Webber si faccia magari vedere a sorpresa a uno dei tuoi concerti. Magari.
Guarda, vado a Londra, ecco. A proposito di Andrew. Noi lo invitiamo. Tim Rice dovrebbe venire, speriamo che venga anche lui.
Questo è bellissimo. Oh, in bocca al lupo allora, Stefano. Intanto.
Viva il lupo.
Intanto noi vedremo e soprattutto sentiremo Stefano Bollani venerdì al Parco Ducale, che tu conosci, è una cornice meravigliosa, degna di un grande musicista. Stefano Bollani, grazie mille.
Grazie Simonetta, grazie a te. Ci
grazie.
Vediamo a Parma.
A Parma, ciao.
Ciao.